Ora so. No, no, ieri, vi ricordate, iniziai la trasmissione dicendo quella coda, il ponte all'indiano chiuso, tutto quello, cosa sarà stato, ma perché tutto quel grumo di macchine, tutte quelle persone impossibilitate ad andare dove volevano in tempo utile? Ora so. Era una manifestazione di persone, lavoratori, che giustamente hanno da rivendicare delle cose perché il loro posto di lavoro è importante e io sono loro vicino col cuore, ma non con i pedali della macchina, né con i piedi, ecco, capito? Perché no, ragazzi, diciamo le cose come stanno, eh? Io ho visto un servizio su, dove era, sul telegiornale della Toscana, quello della Rai, in cui questo diceva, mi dispiace per le code, ma noi abbiamo le nostre rivendicazioni da fare. Ma come mi dispiace per le code? Se ti dispiace non le creare, abbi pazienza. Io ho un'idea ben precisa, ma ben precisa su queste cose. Ovviamente, grande solidarietà nei confronti delle persone che rischiano il posto, perché questa azienda pensa di portare all'estero i suoi, tutte le sue cose, e quindi quelli che sono qui, insomma, addio Nini, giustamente fanno sciopero e manifestano, per carità di Dio, ma non puoi manifestare impedendo ad altri di svolgere normalmente la loro vita, che può essere lavoro. Magari mettiamo una di quelle tante persone, c'ero in mezzo anch'io, aveva un appuntamento importante che scadeva a una certa ora ben precisa, che dopo avrebbe perso chissà cosa, un lavoro, un affare, una donna, un uomo, che ne so, qualsiasi cosa. Niente, voi gliel'avete impedito. Ma la libertà che voi volete di poter lavorare, lasciatela anche agli altri. E cioè, quindi, poi, che lo fate? Proprio nell'ora in cui passo io, abbi pazienza, sai, quell'ora vengo qui alla TV, vado da un'altra parte. No, ti bloccano la tua strada, no, non va bene. Allora andate dai vostri datori di lavoro, bloccategli gli uffici, tutto quello, cioè paralizzategli il tutto, quello dovete fare. Perché rompere le palle a dei cittadini normali come noi, come voi, che vanno, chissà quante volte voi avete fatto quella manifestazione impedendo a tanta gente appunto di poter arrivare in tempo chissà dove, o comunque, e anche se uno, io ho fatto in tempo, però ho temuto di non fare in tempo ad arrivare qui, in ogni caso è sempre un disagio, un consumo maggiore di carburante, per dire, uno stare dentro la macchina più tempo del necessario, già ci stiamo abbastanza, insomma un disagio. Chissà quante volte a voi è capitato di, così, in altri tempi, più felici magari, di incontrare una manifestazione e dire, ma che voglia questi, ora l'avete fatta voi. Quindi, insomma, cerchiamo di rispettare gli altri, ecco, gli altri che non c'entrano niente. Niente. E io ho sempre pensato che gli scioperi dei trasporti o gli scioperi con manifestazione che impedisce la libertà altrui siano assolutamente da evitare, da vietare addirittura, da impedire, perché non ha alcun senso. Andate a dar noia a chi di dovere, non a noi, non alle persone che passano per la strada, che non c'entrano niente. Ci sono diverse persone che poi fanno le interviste, no? Per strada, allora sono delle persone che dicono no, va bene, è giusto che sia così, siamo solidali, insomma, si sacrificano, si vede, non c'hanno nulla da fare, non c'hanno da andare da nessuna parte, queste signore, cioè, sono solidali, poi sono anche quelli piuttosto incazzatelli che, insomma, alla fine passate dalla ragione ai torto, fate manifestazioni, ma manifestate. Oggi, guarda, io temevo che anche oggi, perché hanno detto che anche oggi sarebbe stato qualcosa del genere. Ho visto che invece oggi è tutto libero, saranno andati da qualche altra parte. Insomma, però, insomma, non mi sembra bello. Ecco, quindi io ho le mie idee, forse sbaglio, ma quando mettiamo, io ho avuto dei problemi di lavoro l'anno scorso, Ah, lo scorso ho avuto dei problemi? Io personalmente. Certo non ho 400 persone, no, che possono fare la manifestazione con me, ma c'erano tante persone che avevano preso delle iniziative nei miei confronti, ecco. E, tipo striscioni da tutte le parti, è stata una grandissima cosa, il gruppo G e tante persone che hanno solidarizzato, ma senza dar noia a nessuno, senza impedire niente a nessuno, solamente questo è per sensibilizzare e poi anche per far capire all'emittente in cui ero, indubbiamente, che forse facevo un piccolo errore, ecco, stavo facendo un piccolo errore. Vabbè, quindi, come dire, insomma, le cose vanno fatte senza impedire la libertà altrui. Vabbè, questo è un, insomma, lo dico per questa occasione, ma in generale io la penso così. Sbaglierò, per carità, sbaglierò, per carità. Ho sentito quello che diceva, non c'è altro mezzo, non c'è altro mezzo, mi dispiace, ma non c'è altro mezzo. Io non credo che non ci sia altro mezzo. No, andate là, dove si annidano i vostri nemici. Noi non siamo i vostri nemici, chiaro? Oh, via. E ora vorrei dire, già che sono fuori, ci resto. Ebbene, Gaia mi ha mandato una cosa, dice, esprime un desiderio. Ah, e sai quanti ce n'ho io? Perché voi no, mamma mia, siamo pieni di desideri. Dice, ho scelto 17 persone che hanno segnato la mia vita e dalle quali penso che piacerebbe ricevere questo messaggio. Per favore, reinviamelo, vedrai perché. Nel caso non lo sappia, Madre Teresa è conosciuta come la santa dei piccoli cammini, perché era piccina così, Madre Teresa, che significa che lei credeva, piccina come Brunetta, come il ministro Brunetta, credeva che nel fare le piccole cose della vita bene e con grande amore. Lei è rappresentata dalle rose. Che ognuno riceva questo messaggio, sia benedetto. La preghiera di Madre Teresa non può essere cancellata. Ricorda di esprimere un desiderio prima di leggere la preghiera. Questo è tutto ciò che devi fare. Non ci sono allegati, devi soltanto condividerla con la gente e vedere cosa succede al quarto giorno. Quarto giorno. Mi dispiace doverti far reinviare il messaggio, ma non rompere questa catena. No, io non lo reinvio, io lo trasmetto a un sacco di gente, ancora meglio. La preghiera è solo uno dei regali che riceviamo. Allora, per esprimere questo desiderio bisogna guardare quest'immagine e esprimere questa preghiera. Ora c'è l'immagine. Ecco, oh, mamma mia, due santi. Che oggi regni la pace, che tu abbia fiducia in Dio, che sta esattamente dove dovrebbe essere. Che non dimentichi le infinite possibilità che nascono dalla fede, che utilizzi quei doni che hai ricevuto e che condivida l'amore che ti è stato dato, che tu sia contento di sapere che sei figlio di Dio. Lascia che questa presenza si adagi nelle tue ossa e permetta alla tua anima la libertà di cantare, ballare, pregare e amare. Esiste qui per tutti e per ognuno di noi. Amen. Ecco, per dire, io ho espresso un desiderio, voi l'avete fatto, ma si è fatta anche la prima, ma cosa si deve fare di più nel mio programma? Cioè, questa, Telemaria, Radio Maria, Telemaria, no, è TVR Teleitalia, ma perché? Hai visto due persone importanti, poi esprimere un desiderio non fa mai male, una preghiera male non farà. Io accolgo questa cosa, Gaia, non reinvio nulla a nessuno, ma l'ho reinviata veramente a tanta gente, e tutta questa gente, questi desideri, no? I desideri che si intrecciano, ma quanti desideri si intrecceranno nella gente che cammina per le strade, nella gente che sta nelle case, nella gente che sta nelle macchine o nei locali pubblici? Desideri continui, è un continuo desiderare, magari sono desideri che non vengono espressi così come desideri, cioè, oh, cade una stella, ma no, proprio, ma è continuamente uno, io vorrei questo, non vorrei questo, questo non mi piace, questo mi piace, noi non ce ne rendiamo conto, ma desideriamo continuamente qualcosa, qualcuno. Se avessi, se qui, se là, se su, se giù. Io ho un desiderio e lo vedo realizzare, me lo vedo. Voglio vedere la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Che c'ho in mano? Che c'ho in mano? Lo tengo in mano. Questo è il CD che mi è stato mandato da Ilaria, di Bio Device Cult. Penso che si dica così, o Bio Device, insomma fate, Sì, loro, sono loro che suonano, Sono loro, è un gruppo di cui fa parte Ilaria, che suona il basso. Bene, è un gruppo, ho sentito qualcosa, ma sono bravi. C'è Gerardo Zei, voce, Simone Ugolini, chitarra, Lorenzo Masi, chitarra, Ilaria Sani, basso, Matteo Marini, batteria e cornamusa. Ah, cornamusa mi fa impazzire, Cioè, io vorrei sentire un pezzo, vorrei farvelo sentire per capire che musica suona, che musica fa questo gruppo. Io avrei scelto Yeworkowa. Senti, Yeworkowa! Yeworkowa! Una specie di grido di battaglia. Yeworkowa! Andiamo all'assalto, ma di che? Ma della musica, del rock, del profondo che è dentro di noi, l'anima che esce fuori con questo tipo di musica. Yeworkowa! Mi è piaciuto anche come parola, si potrebbe adottare come Yahoo! Yeworkowa! Ongowa! Una volta Tarzan diceva Ongowa per dire andiamo, no? Sì, questo. Che è una musa, ora inizia la musica più soda, Senti? Purtroppo devo sfumarla, ma intanto era un piccolo saggio, con questa voce un po' satanica, no? Questa voce a rutto praticamente. insomma, niente, tanto per dare un orecchio a questo gruppo, Bio Device Cult, vabbè, ecco, che opera qui intorno e che insomma fa della musica. Io la sento, a me non dispiace questa musica. Vedete, quando canto io, quando dico io faccio le cosine dolcine, no? Ieri ho detto, End of the Rainbow. Però non disdegno assolutamente musica di questo tipo. Ma perché no? Mentre tante cose non disdegno. Perché? Disdegno. Perché, ragazzi, io a me piace tutto. Io amo tutto quello che esiste, che è espressione soprattutto dell'anima, che è espressione dell'estro, dell'arte. Ecco, per esempio, ieri vi ho accennato a un nuovo manoscritto che è giunto in mie mani. Ora riesco, sai. Ye will come on! Riesco, sai, Nini. Ma, oh, che scherzi davvero. Sì. Allora, ricordate forse questo, il primo che vi feci vedere e anche che lessi, perché l'avevo trascritto, questo delizioso scrivere anche su una colonna così e poi continuare qua, sestine. Ecco, questo è quello, il primo. Questo è il secondo, scritto tra l'altro dalla stessa mano, ma con un inchiostro diverso, un inchiostro blu. Ecco, sempre lo stesso numero di sestine. Ecco, e io a questo punto, avendolo trascritto stamattina, ora lo regalo ai miei teleitaliani, perché è bello leggere queste cose che vengono dal profondo Ottocento, da due secoli fa, insomma, scavalchiamo il Novecento, entriamo nell'Ottocento, e questo poeta pastore, che io ho scoperto chiamarsi appunto Frediani, di cui trovate ampia traccia su internet, su Wikipedia e così via. Mi fa piacere perché poi ha questo modo di ruspante, no? Di fare poesia, e in questo caso coinvolge le muse e quindi va un po' sul mitologico, ma è sempre rivolto a quei signori che vanno alle terme. C'aveva il pallino questo, no? Ricordate che... quindi, vediamo un po'. È intitolato appunto Signori. Sul fin d'aprile alle eccellenze loro intessono un bel serto al nuovo maggio delle muse pindari che lavoro sta preparando al gran Meurone il saggio. E Apollo al canto lor suona la cetra innalzando i bei metri infino all'etra. Calliope, il canto eroico in lui trasmesso, cessato in arme il bombardar feroce, erato agli inni apre il gentile accesso, cessato il fischio del focile atroce, e Melpomene in tragico virile gli detta i metri e l'alfieresco stile. Di lepida commedia orna Talia il suo gennasio, e Clio la dotta istoria. Urania sull'arcana astrologia rinfresca la vastissima memoria del circolo stellato e delle nuove venute a corteggiar Saturno e Giove. Tersicore lo invita a lieta danza, e dalla danza civil cavalleresca la tibicine euterpe in abbondanza con dolci strilli lo richiama in tresca. Polibia delle azioni gli offre il cibreo e la lira dolcissima d'Orfeo. Io, dietro l'orme tue, signor benigno, tentennando verrò con tarde piante, spiegando i danni di Canuto Cigno, verrò lassù fra quelle ombrose piante, prendendo dentro a te lena e coraggio, rinverdito al calor del nuovo maggio. Non aspettando il caloroso giugno, che entra il sol nel branchifero animale, che allunghi i giorni e son le notti un pugno, assorditi da stridule cicale, e rendono le notti inquiete e vane stridenti grilli e gracidose rane. E se il tempo gli invita alle sorgenti delle terme salubri in altri siti, vadano pure in questi dì ridenti, che arride il cielo ai graziosi inviti, e i tempi loro il fluido elemento, aura soave e placidetto vento. Ed io con gran calor prego il Signore che gli accompagni in protezione divina e visita gli faccia il santo amore come nella probatica piscina, e in giusto premio ad ogni lor virtute allegrezza gli dia, pace e salute. Grande verseggiatore, direi, questo Pietro Frediani, e come vi ho detto ne sono in arrivo un'altra dozzina, sì, spero che mi arrivino presto, no, perché sono molto interessato all'opera di questo per me prima sconosciuto. Vedete che bello scoprire, c'è per esempio una strana rima qui tra queste qui, per esempio piante è ripetuta due volte, perché dice: tentennando verrò con tarde piante, spiegando i danni del Canuto Cigno, però lassù fra quelle ombrose piante. piante e piante. Normalmente non si usa la stessa parola per fare rima, ma qui, perché era intelligente e anche istruito nel suo essere pastore, le prime piante non sono le seconde piante, le ombrose piante sono le piante, quelle lì, quelle piante verdi, le piante, no? Le tarde, tentennando verrò con tarde piante, sono le piante dei piedi, tarde, perché è vecchio, capito? Sì, insomma, io lo ritengo valido, interessante, e quindi approfondiremo sempre questo signore che l'altra volta parlava del cielo, delle stelle, della luna, del sole, gli eclissi, questa volta molto mitologicamente elencava tutte le muse e altre situazioni. Bene, bene. Oh, ricordate che queste cose io credo addirittura siano inedite e quindi abbiamo la fortuna di poterle assaggiare. E non è poco, mi sembra poco? No, a me non mi sembra poco. E c'è un'altra cosa che mi è stata chiesta, però è una cosa molto seria. Non vorrei che troppe cose serie insieme, poi diceva, oggi faccia anche un po' sorridere, è vero anche io adesso. E allora aspetta, no, però fa così. Ieri, vi ricordate, abbiamo fatto un sondazzo, no? E nel sondazzo abbiamo fatto il professor Bello Billo del Lilli, vero? Sì, professor Bello Billo del Lilli con le sue domande astruse. Allora sono andato a vedere sul mio libro del sondazzo quella telefonata che lo riguarda e che è proprio, come dire, un manifesto dell'ignoranza, visto che ieri abbiamo trovato una persona non ignorante che aveva fatto, insomma, le sue scuole, che le scuole superiori, no? E che invece era molto meno ignorante della persona pari istruzione che ho pubblicato su questo libro. Quindi mi piacerebbe dare un po' lettura di questa telefonata, di questa cosettina così, per dire, ecco, se te mi inquadri quella copertina, ecco, io vado a prendere lo sgabello, perché sai, io one man show, nel senso che mi piglia anche lo sgabello da me, per forza, ma è così che è bello prendere lo sgabello. Allora io chiamo, no? Pronto? Risponde una donna. Sì, pronto, con chi parlo? Sono il professor Bello Billo del Lilli, Libero Istituto della Lingua Leccante Italiana. Sto conducendo un'indagine telefonica sul grado di cultura degli italiani. Le dispiacerebbe rispondere ad alcune domande? Ma non so, ho un po' di fretta. Non le prenderò troppo tempo, stia tranquilla. Signora o signorina?
Signorina.
Età?
26 anni.
Titolo di studio?
Ho fatto le scuole superiori.
Ah, bene, allora saprà sicuramente cavarsela. Al termine di ogni domanda le darò tre possibili risposte tra le quali potrà scegliere.
Sentiamo.
Sì. Prima domanda, ascolti attentamente. Quando Dante Alighieri scolpì la Gioconda, a chi si ispirò? A Beatrice d'Este, a Beatrice d'Oveste o a Beatrice di Norde?
Mi sembra la seconda.
D'Oveste?
Sì.
Brava, non c'è che dire. La ragazza è promettente. E passiamo alla prossima. Quando Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due monchi, pronunciò la famosa frase «il dado è tratto», a che cosa si riferiva? A un estratto di carne per fare la minestra? A il gioco di dadi? O al dado di un bullone della sua automobile che si è rallentato proprio quando a Teano stava per incontrarsi con l'arcangelo Gabriele?
Sicuramente la terza. Mi ricordo il fatto di Teano.
Ah, già, fu quando la sua limousine andò in panne e Garibaldi ordinò all'autista Ambrogio di dargli un cioccolatino. Erano i tempi di questa pubblicità. Si ricorda come rispose l'autista?
Aspetti, lo sapevo.
È una frase storica.
Obbedisco.
Giusto, lei è veramente ferrata, come una ciuca.
Scusi, ha detto?
No, che è molto preparata. Ecco invece la terza domanda, Questa verte sulla musica leggera, è facile. In che anno il cantautore Sandro Botticelli con la sua canzone La Primavera, vinse il Festival di Sanremo nel 1958, nel 1975 o nel 1983.
Ma è una canzone vecchia, io non ero ancora nata. Credo nel 1958.
Esatto! Lei ha una vasta cultura generale, complimenti! Ma anche se allora non era nata, saprebbe canticchiarla, è famosa.
Ma è quella che fa... È primavera, svegliatevi bambine!
Sì, è quella, è quella! Alle cascine.
Messer Aprile fa il rubacuor.
Lo sa che canta bene? Lo dirò a Sandro Botticelli, potrebbe scrivere una canzone anche per lei.
Perché no?
Sì, magari la Venere. Andiamo avanti che è meglio. Senta questa, la famosa Statua della Libertà, che si trova all'entrata del porto di Mosca, sul mare Egeo, ha nelle mani due oggetti. Mi sa dire quali? Un ombrello e una scarpa, un carciofo e una pera o due profilattici?
Ma che profilattici?
Dice lei, no? A questo punto non dispero di sentirmi dire dalla ragazza che sto raccontandole un sacco di baggianate e che ogni bel gioco dura poco e così via. Invece...
Ha un ombrello e una scarpa.
Un ombrello e una scarpa. Già, dico io, non potrebbe essere altrimenti. Siamo proprio nella cacca. Procediamo. Chissà che non riesca a prendere le castagne con la prossima domanda. Come è noto... Il pene è un alimento molto nutritivo, specialmente se intinto in un certo ingrediente che lo rende perfettamente assimilabile. Qual è questo ingrediente? L'ano, la vulva o il cavo orale?
Scusi, non ricordo bene cos'è la vulva.
Forse dalle vostre parti la chiamate in un altro modo. Comunque la si acquista dall'ortolano. Guardi, sicuramente lei ce l'ha.
Ah, ho capito, sì sì, credo che il pene si intinga nella vulva.
Questa è la cosa più giusta che lei abbia mai detto, benché a me personalmente non faccia affatto schifo intingerlo anche negli altri ingredienti. Vedo che è proprio brava, nell'arte culinaria. Dice lei,
insomma mi arrangio.
Anch'io. Ma ora attenta a questa domanda. Il fiume Everest, che nasce dal monte Danubio, è talmente largo che per alcuni tratti sembra un lago. Sulle sue rive si coltiva la paglia, perciò viene anche chiamato lago nel pagliaio. Siccome scorre tranquillo in mezzo all'oceano guerresco, a volte dicono che è pacifico. Premesso questo, mi dica, qual è il nome di mio zio? Asdrubale Cornelio o Epaminonda?
Epaminonda!
Perché ne è così sicura?
Per via delle inondazioni del fiume Everest, l'ha detto lei, è pacifico, Epaminonda!
No, ragazzi, vi assicuro che questa è la trascrizione fedele di una telefonata, ed era fatta in Toscana.
Epaminonda!
Incredibile, signorina, ha una cultura spaventosa. Questa era una domanda a trabocchetto, sa?
Me ne ero accorta!
Che acume! E adesso senta, se le ricorda le fiabe, se le ricorda di quando era bambino, bambina?
Sì, sì.
Allora ascolti, tutti sanno che Biancaneve amava molto gli animali e possedeva 7 cani. Biancaneve e i 7 cani. Uno di questi aveva il glande infiammato, tanto che tutti le chiamavano Cappuccetto Rosso. Improvvisamente arrivò il principe Buzzurro e chiese, dov'è la bella drogata nel bosco? Secondo lei, cosa risposero in coro Biancaneve e i 7 cani?
Fanfangulo!
Se uno scherza di cattivo gusto o non ci rompe le palle.
Oh, e ci pensa un po'. Se uno scherzo è di cattivo gusto.
A cosa si riferisce?
Alla favola.
Ah, ormai rinuncio a sperare. Senta, anzi dice lei.
Senta, ce ne sono ancora molte.
No, abbiamo quasi finito. Aspetta, restate un po', se no diventa troppo lungo. questa le faccio. Andiamo avanti, su. Amleto. Il noto re del Portogallo, Amleto, noto re del Portogallo, protagonista del film Via col Vento, diretto da Steven Spifferi, è rimasto nella storia per il suo famoso monocolo che inizia con una celebre frase. Quale? Etere o non etere? Che palle, ho fatti mandare dalla mamma a prendere il latte.
La prima sicuramente.
Etere o non etere?
Sì.
Questo è il problema e lei, signorina, ha un grosso problema, lo sa?
Perché?
Perché è troppo brava. Non ne ha sbagliata una.
Insomma, me la cavo.
Te la caverei io.
Cosa?
La lingua. Dicevo, la lingua italiana non ha segreti per lei, eh?
Credo di no.
E allora via con le ultime due domande. Forza che ci siamo. Con che cosa Cristoforo Colombo scoprì l'America? Con tre caramelle, tre cioccolatini o tre chewing gum?
Ma con tre caramelle, no? Lo sanno tutti.
E sa anche come si chiamava l'ammiraglia?
Questo non me lo ricordo.
Morositas.
Ah sì, è vero, la spagnola.
Olè. Insomma, per concludere, che è proprio il caso, mi sa dire chi scrisse Il passero solitario? Un cacciatore sfigato, una passera stronza o un segaiolo incallito?
Mi vuole fregare all'ultima domanda, eh?
Oh beh, anche se ne sbaglia una, è stata così brava fino ad ora.
Guardi che io lo so che l'ha scritta Ghepardi.
Chi?
Ghepardi, il poeta.
Sì, allo zoo.
Dove non lo so, ma è stato lui.
Cerco disperatamente di controllarmi. Il Ghepardi non me l'aspettavo. La mia voce esce a fatica. Gli ascoltatori sanno che il piccolo G che vive dentro di me sta ridendo a squassa budella. Il mio involucro esterno riesce tuttavia, come sempre, a destreggiarsi.
Ma come fa a ricordarsi tutte queste cose? A parte che ho un po' studiato, ma io ho anche un calendario, sa, dove c'è tanta roba. Imparo tutto da lì. C'è anche scritto di Alessandro Manzoni, che ha inventato il telegrafo senza fili.
Che poi è diventata la radio, eh? Lo dice a me, signorina, eh? Ma, mi scusi, lei lo sa per caso chi ha scritto I Promessi Sposi?
Ma questo, in questo momento non mi viene.
Allora glielo dico io. Guglielmo Marconi.
Ah sì, è vero! C'è anche questo sul calendario.
Maledetta. Le scuole superiori. Vi rendete conto? Questa qui, eh? Ha boccato a tutto, ha sbagliato tutto, non si poteva che sbagliare perché non c'era niente di giusto. Ha risposto, bastava rispondere per sbagliare. Ebbene, questo provincia di Massa Carrara, devo dire, rimasta celebre e l'ho trascritta qui insieme a tanti, poi ci sarà 100-200 telefonate, così come nell'altro, cazzate galattiche. È la prima volta che tengo una di queste telefonate in pubblico, però devo dire che, certo, ascoltarle è ancora più carino. Però, anche così, ci si rende conto di tante cose. Ecco perché in Italia si ha così male, eh? Però ieri alla Maddalena, visto, questa la sapeva tutto. Allora, ma mi sembra anche giusto. A proposito di sapere, io quasi, mi faccio due o tre definizioni lì. Dai. Vediamo un po' se hai volo. 69! 69 verticale. Ma è 69 verticale? Mi sembrava orizzontale. Ma no, così. Allora, è meccanica in un film di Stanley Kubrick. 69, l'ho perso il 69, oddio ho perso il 69, io l'ho visto prima, ecco. Che cosa sa meccanica a rancia? Stavo per scrivere pompelmo, ma è venuta arancia, arancia. Vediamo 116 orizzontale, 116, la Bianchi che con Mario Merola ha interpretato Oh Zappatore, oh Bianchi, Bianchi, famosa attrice napoletana, Regina Bianchi, vabbè questo è facile. Oh, 103 verticale, 103, nulla, è qui, è fatta di minuti, sono tre lettere, ora, ora. E poi facciamo questa, no? La 11 verticale, attrici famose, 4 lettere, dive. Ora ne voglio beccare una per voi, non c'è niente qui, al 156 orizzontale, manca tutto, vediamo un po', Robert tra gli interpreti di Colpo Grosso alla Napoletana, Robert, sono 6 lettere e non sappiamo niente di queste 6 lettere, non sappiamo, Robert, attore, tra gli interpreti di Colpo Grosso alla Napoletana, io non me lo ricordo, sono 6 lettere, se ve lo ricordate voi, meglio, datemi una... una voce, magari attraverso gli SMS, tanto vedete in sovrimpressione sempre il numero degli SMS. Ma che è successo nel mondo, gente? Che è successo? Io voglio sapere, perché bisogna sapere, non bisogna ignorare, sennò siamo ignoranti. Allora, ho qui la nazione è libero, libero, libero. No, libero fa sempre delle bellissime caricature di questi personaggi, no? Specialmente questo con il bazzone, eh? Chi sarà con il bazzone? Chi sarà con il bazzone? Chi sarà con il bazzone? Allora faccio un piccolo quiz. Si è comprato 30.000 euro di cravatte, non sono io. Io compro un euro l'una e quindi anche a meno. Allora, chi sarà questo? Dice, paghiamo noi questo personaggio politico, si è comprato 30.000 euro di cravatte. C'ha il bazzone nella caricatura. Via, lo fa vedere, Eccolo qui, è lui, Sì. È Rutelli, è un bazzone. Vabbè, detto bazzuca, Vabbè, sì, perché a pagina 4, andiamo a vedere questa cosa qui, a pagina 4, eccolo qua. Rutelli si è comprato 30.000 euro di cravatte, Bondi entra ai beni culturali e scopre scatoloni pieni di accessori ordinati da Francesco con i soldi del Ministero. Accessori di vestiario. Sì, cioè praticamente lui è stato ministro dei beni culturali, è ganzissima questa cosa. Bondi dice, oh mio Dio, tutte queste cose, che cosa sono? Sai, Bondi è serafico, l'ex comunista Bondi. Le rimanenze sono saltate fuori a passaggio di consegne avvenute. Via Francesco Rutelli, i suoi sottosegretari, dentro Santo Bondi e suo vice, Francesco Giro, il vice. E allora che dagli uffici lasciati liberi dai rutelliani sono comparse centinaia di cravatte, fatte confezionare dal ministro dei beni culturali prima del cambio della guardia. Lui pensava di andare avanti di morto, a fare il ministro lì, ogni giorno abbiamo la cravatta. E che cravatte? 100% seta, anche le mie, dai. 100% seta, ho perso il filo. Con impressa la riproduzione della Venere di Morgantina, una delle opere che Rutelli si gloria di aver restituito all'Italia nel corso dei 2 anni passati alla guida del Ministero. C'aveva la Vergine, la Venere, anzi. Sì. Dietro non poteva mancare l'etichetta personalizzata Gorgone per MIBAC, acronimo che sta per Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ecco. Sulla quantità di cravatte ordinate a Piazza del Collegio Romano girano le voci più disparate. Qualcuno delle stanze che contano giura che Rutelli ne abbia fatte confezionare qualche migliaio, la maggior parte distribuite a cavallo. Non era per lui stesso, le distribuiva, le regalava, ci tieni, guarda cosa ho fatto tornare la Venere in Italia, guarda che bello, saremo tutti pieni di malattie venere, e per questo non hanno votato. capito. E comunque dopo le dimissioni del governo, dalla sartoria smentiscono e ridimensionano, ne abbiamo preparate 500 e al Ministero abbiamo applicato un prezzo politico, sì, 30.000 euro, allora, bene, insomma, sono cravattine interessanti, ne vorrei una anch'io, certo, intanto qui abbiamo i 3 baby assassini, era incinta di uno di noi, mamma mia, io ho avuto modo di vedere qualche cosa passava poco prima che iniziasse il programma, su un'altra rete, c'erano i verbali degli interrogatori di questi minorenni, ma come dire, è un aggettivo che non vorrei usare perché lo usano tutti i giornalisti peggiori, agghiacciante, e dire che lei, povera ragazza, anch'io aveva detto, finirò in fondo a un pozzo come in quel film. Il film era, ricordate? Cos'era? The Ring. Come una premonizione, Lorena è finita in un pozzo proprio come Samara, l'inquietante bambina protagonista del film horror The Ring, di cui aveva parlato in classe con il suo insegnante di religione, Don Rosario di Dio. Pensate, l'insegnante di religione che si chiama Rosario di Dio. Ave Maria, oh mamma mia. Ma quello non poteva fare altro che, insomma, il prete, Lorena era rimasta molto colpita dal film visto con i compagni qualche giorno fa, e nelle sue ultime parole, prima di uscire dalla classe, il 30 di aprile, giorno della sua scomparsa, aveva pronunciato la profezia: mi finirà così. Oh, andava veramente così. Sono rimasto impressionato dal racconto del film, ha detto Don Rosario. Ma chi gli fa vedere quei filmacci a queste povere creature, Don Rosario? Fagli vedere il Gesù di Zeffirelli, no? E dal disegno che Lorena aveva fatto, una ragazza impiccata, tanto per cambiare. Lorena era una persona vivace ma sempre angosciata. Anche quel giorno aveva un'espressione molto triste, tanto che cercai di consolarla, sono stato io l'ultimo insegnante a vederla viva. E beh, Rosario di Dio, e se ne gloria. La più bella del paese e quei ragazzi pazzi di lei. Ma ragazzi... Ma io mi domando, diceva di essere incinta di uno di noi? Tre. Minacciava di parlare, di dirlo a tutto il paese, così l'abbiamo ammazzata. Sarebbe stato questo il movente che ha spinto tre ragazzi normali, fra virgolettine normali, a uccidere Lorena Cultraro, la studentessa 14enne, eccetera, eccetera, a confessare restando 15 anni. I tre, oltre ad Alessandro, sono anche Giuseppe, 17, Domenico, 16, portano Lorena in un casolare abbandonato. Giuseppe e Domenico hanno iniziato a spogliarla. Lei faceva resistenza, soprattutto verbale, come dire oh, ah, oh, urlava. Ma loro ci sono riusciti e a turno abbiamo avuto rapporti con lei. Finito il mio rapporto, Giuseppe e Domenico mi hanno iniziato a prendere a calci e pugni Lorena, perché aveva messo in giro false notizie nei loro confronti, creando problemi con le fidanzate, poverina. Già. Poi la fine, con un cavo della TV, i due la strangolano, mentre il terzo Alessandro le tiene una mano sulla bocca, perché non urli. Omicidio premeditato e occultamento di cadavere sono le accuse formulate contro di loro. Ma la freddezza, la determinazione. A un certo punto ci siamo accorti che non respirava più e che le usciva del sangue dalla bocca, a quel punto abbiamo capito che... Però per distruggere abbiamo cercato di darle fuoco, poi l'abbiamo buttata nel pozzo. Non so che dire di fronte a queste cose. Questi sono i giovani d'oggi, questi sono i ragazzi. Non piacciono nemmeno ai loro genitori questi ragazzi qua. La cosa... Poi questa poveretta muore... orrendamente, ma anche sputtanatella, ecco, questo, vabbè, la guaritrice accusata di omicidio, quella che ha tolto l'insulina, ma anche questo, sono quelle cose, eccolo qua, comunque, corteo Electrolux, traffico nel caos, a Firenze, servizi in cronaca, andiamo a vedere, l'ho detto ieri, lo troveremo sui giornali, ecco qua. Rabbia Electrolux, traffico paralizzato. Mattinata di corteo e di caos dal mercato di Novoli fino alla rotonda dell'aeroporto. È già lì dove inizia l'autostrada. Ne so qua. Ho già detto la mia su questo, no? Quindi non voglio, però, hai visto? È arrivato questo giorno, per forza. Era troppo caotico, troppo colossale il disagio creato ai cittadini. A cittadini per bene, ecco, come me. C'è una cosa però importante, importante. Londra rende pubblici gli X-Files, gli UFO. Gli archivi nazionali mettono online i primi 8 di 160 dossier dedicati agli oggetti volanti non identificati. Hai visto? E anche l'osservatore romano ha cominciato ad aprire agli abitanti di altri mondi. Si parlava ieri di E.T. Hai visto? Hai visto? Hai sentito? Per cui, insomma... Per adesso sono stati pubblicati solo 8 degli X-Files redatti negli anni tra il 78 e l'87, ma il sito web assicura che nei prossimi 4 mesi saranno destinati tutti i 160 documenti. Il problema sarà come il sito francese, quando aprirono tutto, e non tu riesci a raggiungere, cioè, la gente così, cioè la gente lo può vedere, cosa vuol vedere? Che tanto si rimane sempre con l'enorme dubbio, gli ET, gli extraterrestri, gli abitanti di altri mondi ci sono, ma io sono convinto di sì, però non abbiamo una prova, uno straccio di prova, io aspetto quello straccio di prova, è inutile che mi venga qui Malanga e che mi dica tante belle cose, però le prove concrete, vere, e il perché questi qui vengano e non si appalesino, io le voglio, e non le ho viste, non le ho ancora viste, ma le vedrò, ma io non so, forse no, non camperò abbastanza per vederle, forse nessuno, non si sa, perché è un mistero e come tale, beh, ci intriga molto, se fosse rivelato, se sapessimo già tutto, saremmo a livello Star Trek e non ce ne fregherebbe più nulla, capito? Altri mondi, altri abitanti, più o meno belli, più o meno mostruosi, guerre stellari, chi se ne frega, ma è mistero. E così ci piace, sì, è inutile tanto gli X-Files, alcuni sono fatti spiegabili, altri molti no, però non ti danno mai la verità vera, io ve ne do una, la verità, la vita, la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Eccomi qua. Oh, dunque, sono fuori perché tra poco vado alla lavagna. Ecco, errori di lingua italiana, naturalmente mi scrive qualcuno, chi? Carlo Ressel. Oh, caro G, apprezzo moltissimo le tue osservazioni sugli errori e sul cattivo uso dei termini che sempre di più possono venire colti nell'ambito della comunicazione giornalistica e non sia a livello di quotidiani che radio-televisivo. Esercito la professione di medico di famiglia, ma da sempre, forse per una buona educazione letteraria, in primis scolastica, grazie a dei validi insegnanti, poi autodidatta mi diletto ad annotare storpiature del linguaggio popolare che riguardano precipuamente il mio campo d'azione e che i linguisti addetti ai lavori chiamano malapropismi, ecco, in cui un termine ignoto è trasformato in uno noto. Spesso senza alcun rapporto semantico, tipo mio figlio è ancora celebre, per dire celibe. Ma queste sono cose belle, dense di significati, che evidenziano la fantasia e la creatività verbale di un popolo. Quello che non sopporto, come te del resto, è l'uso erroneo e superficiale della nostra bella lingua, l'unica a presentare una varietà di vocaboli, di tempi e di modi, per quanto riguarda le forme verbali ovviamente, in grado di rappresentare un concetto o di descrivere un evento in maniera talvolta più precisa e coinvolgente di una fotografia o di una ripresa televisiva. Ma perché si sente dire ovunque vicino Roma? Sta zitto, guarda, non sopporto. T'ha ragione, uno sopporto, l'ho sempre detto anche in radio, vicino Roma. Quando si deve dire, ce l'hanno insegnato alle scuole elementari, vicino a Roma. Sì, vicino Roma. Guarda, mi dà fastidio, bravo. Perché ormai accettato si sente parlare di vice campione per il secondo classificato a una gara? Vice è colui che fa le veci. Sostituisce, forse se il primo si ammala ed è all'estero e il secondo diventa primo? No, quindi non è un vice campione, è un secondo e basta. E poi gli ori, gli argenti e i bronzi, sempre per rimanere in campo sportivo, gli ori, gli argenti e i bronzi, per i bronzi di Riace. e poi gli analisi del sangue, gli dicevo qui gioco in casa. Invece si dice le analisi, ma ancora oggi sulla bocca di molti va di moda, ma lo si legge sui titoli anche dei giornali, il termine sfigato per sfortunato. L'ho usato anch'io, visto? Quando ho letto il libro c'era la parola sfigato, l'ho usato anch'io, oddio, davvero. Si tratta di una trasposizione del termine sculato, molto più corretto e toscano, sì, là dove il culo da sempre è simbolo di fortuna. E da un certo momento in poi è stato trasferito tale significato all'organo sessuale femminile. Quindi non sculato ma sfigato, aggiungendo poi la G che non è nemmeno nostra, vero? Chissà perché questo neologismo. Effettivamente se la fortuna viene da culo, cioè hai fortuna, Uno che non ha fortuna dice sì, sculato, non sfigato. Oddio, anche avere quell'altra cosa a volte è una fortuna, anzi, insomma. Perché poi chiamare kamikaze quei delinquenti assassini che si fanno esplodere in mezzo a civili inermi? Io fossi un giapponese mi incazzerei, scusa il turpiloquio, i kamikaze durante il secondo conflitto mondiale erano degli eroi che sacrificavano la vita gettandosi con i loro aerei su obiettivi militari. Comunque anche questi qua, di ora, credono di essere degli eroi, eh? Non c'ho tempo per la lavagna, non c'ho tempo. No, domani, rimandiamo a domani quella cosa che devo fare perché ho i vostri messaggi ultimi arrivati e non ce la farò nemmeno. Ecco, dunque, oggi il Presidente del Senato ha detto indico la votazione sulla mozione di fiducia invece di indico. Ah, bene, siamo sempre su Italia, mi fa piacere che voi stiate sottolineando queste cose. Presidente del Senato, clamoroso, è appena stato fatto. Poi ancora, G, per piacere, lascia perdere le varie catene di Sant'Antonio e simili, sono solo fanatismi superstiziosi. Ciao MT, ma io la volevo dire anche per questo. Oh, ciao G, sono Samuele Accereto Guidi, ti voglio dire che stamattina mi sono arrivati i libri che ancora li devo leggere, però ho visto le tue caricature, non l'ho fatte io, che sono fantastiche. Io ti ringrazio veramente, complimenti, ciao Mito, ecco, vedi, è uno che, a cui ho spedito io. Oh, e che ballerino sembravi Garrison, continua così perché sei un grande. Ciao da tutti i tuoi amici romani. Ah, come gioca Totti, e chi se ne frega. Oh, poi ancora, la definizione 106 è Robert De Niro. Ah sì? Dice Sirio. Robert Wagner invece dice Stefano. Ah, G, il tuo libro dove posso trovare? Io penso però che la stupidità sia la cosa peggiore che ci sia. Daniele, se avresti il musulmano, ti farò sapere, ho il tuo numero, ti farò sapere come puoi trovare i miei libri. Carissimo G, la rima con parole dal suono uguale e significato diverso, piante, dice sì, equivoca, Andrea Dante Dandini. Oh, grazie, ricordate, fu un nostro ospite. De Niro mi sa di no, ma non mi viene in mente nessun altro, vorrei anche fare complimenti a Ilaria per la sua musica. G, a te i soliti bacioni, ciao, Chiara. E poi ancora, grazie, oggi tra la posta c'era anche il tuo libro, con dedica, finalmente, Manola. Ah, che bello, siete contenti? Ah, siamo tutti contenti. Sì, c'è stato un momento di grandi richieste, io quelli che ho, fino a che ce ne sono, ma stanno esaurendo. Li mando. Per sapere come, mandatemi un messaggino o anche al mio numero 333 180 52 52, in modo che io possa rispondervi come avere i miei libri. Oh, devo lanciare. No, è uscita fuori. È andata, dov'è? Ah, è andata fuori. Io so cosa ha detto, però effettivamente sì, San Giovanni non vuole inganni, aveva detto sì fuori, ha detto sì anche dentro, e quindi la monetina oggi vi risponde sì alle vostre angosciose domande e soprattutto a quelle del povero Godzilla che dice perché sono così verde, sì o no, sì. Ciao a tutti da G, a domani.
Ciao G.